Shalom a tutti e dedichiamo questa attenzione lì fuori ma alla guarigione completa di tutte le persone malate e che hanno bisogno particolare dell'aiuto di HaKadosh Baruch Hu. Ci concentriamo questa sera sul capitolo 21 della nostra Parashah, Parashah di Vayera. E è un capitolo abbastanza noto perché è la porzione di Torah che viene letta il primo giorno di Rosh Hashanah. È interessante che nei 2 giorni di Rosh Hashanah si leggono 2 capitoli contigui. Il primo giorno si legge il capitolo 21 e il secondo giorno si legge il capitolo 22, che è il cosiddetto sacrificio di Isacco, la Kedat Yitzchak. Il capitolo 21 di cui oggi ci occupiamo, invece, si parla del fatto che Hashem Pakad Etzaya si ricorda, tiene conto di Zaya, Lifkot, e nell'ebraico biblico significa proprio tenere conto, cioè quando cioè si fa un reso conto, si dice io ho detto quella cosa e devo mantenere quella cosa in un certo momento. Cioè Hashem ha fatto una promessa ad Abramo e a Sarah che avranno un figlio fuori tempo, un figlio assolutamente fuori da ogni criterio biologico e naturale, eppure Hashem manterrà questa promessa. Il primo nato ebreo è una nascita fuori dal tempo, fuori da ogni criterio razionale e biologico. Nessuna donna ha mai partorito a 90 anni. E questo è un tema forte negli Yamim, Noraim, nei giorni terribili, in Rosh Hashanah, nei giorni in cui Dio ricorda, tiene conto delle nostre azioni e giudica. Tra l'altro, questa apertura dell'utero di Sarà, questa fertilità che viene in qualche modo anche allargata a tutte le donne di quell'epoca, e non solo sua, viene a ribadire il concetto della fertilità, della fecondità, cioè richiama anche uno dei significati più profondi del suono dello shofar, che come dice Rabbi Nachman di Brest, rabbino hasidico, che la teruah è ciò che apre la bocca dei muti e l'utero delle sterili. Vuol dire che c'è un richiamo, c'è un parallelismo tra l'organo che si apre per comunicare e l'organo che si apre per concepire. Non a caso, accanto a questa parasha, il primo giorno di Rosh Hashanah si legge un'Haftarah in cui si parla dell'esaudimento della Tefillah di Hannah, che è sterile e che anche lei e partorisce Shemuel nonostante la sua sterilità. Però i maestri ci dicono che Il motivo principale per cui di Rosh Hashanah si legge questa porzione della parasha di Vayera, che è la parasha che leggiamo Shabbat, è perché in questa porzione c'è la storia tragica di Ismaele, c'è la cacciata di Ismaele. Quindi è come se ancora prima di leggere il sacrificio di Isacco, che è al capitolo successivo, il capitolo 22, da cui nasce tutta la storia di Roshofar, il montone le cui corna si impigliano al cespuglio e che danno in qualche modo vita alla tradizione del suono dello shofar. Ancora prima di leggere questo, il secondo giorno, il primo giorno, dobbiamo leggere permettetemi questa espressione estrema, il sacrificio di Ismaele. Come avviene questo sacrificio? Com'è possibile che una famiglia accogliente, che fa della chesed, un amore incondizionato nei confronti di tutti, Abramo e Sarà, caccino via dalla loro casa Ismaele, un figlio legittimo, una donna che, come Agare, che è la stessa Sarà che ha dato in moglie ad Abramo. Come si concepisce questa cosa? Riprendiamo il testo. Abramo, Hashem, si ricordò di Sarà, di come gli angeli, quando gli hanno fatto vista, gli hanno promesso, e l'Eterno fece a Sarà quello che aveva detto sia a Sarà che ad Abramo, che la sua discendenza passerà per Isacco. Sarà viene ricordata il giorno di Rosh Hashanah, cioè concepisce questo figlio che partorirà ad Abramo, secondo la tradizione, dopo 7 mesi, quindi di Pesach, di Nissan. Vuol dire che il mondo anche viene concepito di Tishri e viene partorito di Nissan. Cioè Nissan si realizza, questo vediamolo come uno zoom del personaggio Isacco che rappresenta la storia ebraica, che viene concepita, il mondo è concepito in Tishri, ma la redenzione, lo sviluppo, l'espansione, la nascita del popolo di Israele è dopo 7 mesi, quindi in Nissan a Pesach. C'è sempre una relazione di 1 a 7 tra Tishri e Nissan, o tra Nissan e Tishri. Quindi vedete che Isacco in piccolo rappresenta la storia di tutto un popolo. E Abramo chiama il figlio che gli era nato, che Sarà gli aveva partorito, con il nome Isacco. Isacco è stato già annunciato come nome. Abramo gli mette un nome, gli è stato già predetto. Gli unici due personaggi in tutta la Torah a cui viene dato un nome prima della nascita sono Isacco e Ismaele. Quindi Abramo fa la Milà a suo figlio a 8 giorni, come il Dio gli ha ordinato. Abramo ha 100 anni. E Sara disse: il Signore mi ha dato un motivo di gioia, chiunque sentirà tutta sta notizia Itzhakli riterà di me, cioè in qualche modo parteciperà alla mia gioia, riterà insieme a me, riterà lì per me, cioè è una notizia che provoca gioia, una gioia diffusa, una gioia di mitzvah. Allora, guardate quanto è stato grande. Dio colui ha detto ad Abramo che sarà, avrebbe generato dei figli nella sua vecchiaia, possono in qualche modo partecipare a questo miracolo, a questa gioia. Quindi, come qui ci dice Rashi in questo passaggio, vediamo questo Rashi cosa vuol dire Itzhakli, Ismach alai, traduce onkelos, gioirà su di me, parteciperà a questa gioia. O Midrash Haggadah, il Midrash Haggadah dice che molte donne sterili furono esaudite insieme a Sarah, e molti malati al Berholim Nitrapeubo Bayom furono guariti in quello stesso giorno al Bette Fillot Nanuim, che molte Tefillot sono esaudite in questo giorno. Quindi, vedete, il chiamo a Rosh Hashanah, un giorno di esaudimento, un giorno di tefillah. Quindi, cosa succede? Baigdal Yeret, Baigamal, Bayas Abraham, Mishte Gadol, Beyom Igamel et Yitzchak. Il bambino crebbe e fu svezzato, secondo la maggior parte, come dice Rashi, e alla fine di 24 mesi, Yitzchak a 2 anni, secondo altri 3 anni, secondo altri addirittura, questa sarebbe la festa del Bar Mitzvah di Yitzchak. Ma prendiamo per buono, seguiamo la linea di Rashi, che Yitzchak ha 2 anni, e nel giorno in cui Yitzchak viene svezzato, Abramo fa un grande miste, un grande banchetto, invitando tutte le personalità più importanti della generazione. Soprattutto, come ricorda Rashi, ci sono Shem, figlio di Noah, Eber e Avimelech, sono le persone più ragguardevoli, ma c'è anche Terach, il padre di Abramo, vengono da ogni parte per partecipare a questo festeggiamento. Ora vediamo bene il verso 9. Battere sarà et ben agar amitzit asher yaredal Abraham metzachek. Sarah vide il figlio di Agar, l'egiziana, che lei aveva generato ad Abramo, metzachek, letteralmente, che ride. Ritorna la stessa parola che dà il nome ad Yitzchak, il riso, il ridere. Batome le Abraham garesh ama azot ved pena ki lo irash ben ama azot imbeni im Yitzchak. E sarà a questo punto, ha detto ad Abramo, caccia via questa questa schiava e il suo figlio, perché non erediterà insieme questo figlio di questa schiava, lo ripete due volte, insieme a mio figlio con Isaac. Prima finiamo di leggere il testo, poi vediamo Rashi, poi commentiamo. Verso 11. Baiera atavar miod bene Abraham alodot beno. La parola baiera, c'è dentro la parola fece molto male questa cosa agli occhi di Abramo. Cioè questa cosa gli fece male. Sia che sarà gli riferisse come Ismael si comporta, sia il fatto che sarà ha chiesto al suo marito di allontanare suo figlio Ismael. Vayome Elohim el Abraham, e Dio ha detto ad Abramo, guardate qui il testo non usa più il nome di Hashem, il tetragramma, ma è sempre Elohim, è la Midat Din, la misura del rigore, della giustizia. Rosh Hashanah è Yom HaDin, il giorno in cui si fa giustizia. E dice, Aliyah Benecha, Alanar Be'alamatecha. Col agetto mai le raserà Shema Becola, chi beizrak i caele rasara. Non deve dolerti, non deve dispiacerti per il ragazzo e per la tua schiava, hai guardato tutto quello che sarà, ti dirà Shema Becola, ascolta letteralmente nella sua voce, non la prima volta che adesso andremo a rivedere, dice l'ecola, qui dice becola nella sua voce, perché dentro alla sua voce c'è la parola di Hashem. Sarà ha una visione più profetica di suo marito. Sarà possiede una Ruach HaKodesh, uno spirito di santità che vede più lontano di Abraham. Che cosa ha visto? Chi beitzhak, perché la tua discendenza passerà attraverso Yitzhak. Però gli dice, attenzione, in questo Shema Bekola ci riporta anche al fatto che sapete quando si dice la Beraha, prima di suonare lo shofar, noi diciamo di Shmoa col shofar, cioè invece chi usa dire di Shmoa be col shofar, è differente, perché un conto è ascoltare la voce dello shofar, un altro è ascoltare dentro alla voce dello shofar, forse è più impegnativo. C'è capire cosa c'è dentro la voce dello shofar attraverso quel tipo di suono. E qui Hashem dice, cerca di ascoltare dentro quello che ti dice, sarà molto internamente. Però Hashem dice, io renderò anche il figlio della schiava una nazione, perché lui è un tuo discendente. Quindi al mattino, ci sono le stesse espressioni del sacrificio di Isacco, beh, Ashkem, Abraham, Bocche, che anche per lui Isaac si alza molto presto di buon mattino e dice il Midrash, forse approfittando che Sara dorme ancora, vuole un saluto, un congedo più intimo con Ismael ed Agar. Li mise sulle spalle del pane e un hotel pieno di acqua, l'Italia Gaia, che si avvia insieme al ragazzo che è malato, che è febbricitante, e li mandò via. E dove va a Gaia? A Gaem, ma c'è la batteria fatta bemidbae bescia. E qui questa parola batteta vuol dire che se ne va deviando di nuovo, ritorna alla sua idolatria e vagò nel deserto di Beersheba. E a causa della febbre, il ragazzo abusa di quest'acqua che finisce l'acqua, e Agar sistemò il ragazzo sotto uno degli alberi, lei andò, si sedette lontano perché dice: non voglio vedere morire il ragazzo. Poi, vedendolo peggiorare, si allontana sempre di più, alzò la voce e pianse. Qui chi è che alzò la voce in preghiera e pianse? Si tratta di Ismael. Allora, qui ripetiamo il testo, che è molto importante questo pezzo. Ma Ismael Imer con l'annare, ma i gran malachi lo Imer, la gramina Shamai. Vai omer na malach gai, alti di shamai Elohim ben kolanai, bashe ucham. Elohim, sempre Elohim, ascoltò la voce della preghiera del ragazzo, e qui esci cosa dice, mi cagia fate filat afole, mi filat ahim, alab, beikodeme del pallete. Da qui si impara che è più gradita la preghiera del malato stesso piuttosto di altre persone che pregano per lui. Perché questa, la preghiera del malato stesso per la sua malattia, oltre ad essere accettata prima per la sua malattia, che lui sa che cosa prova, viene accettata anche per la guarigione degli altri. Allora, un angelo del Signore chiama Agar dal cielo e dice: cosa hai, Agar? Non aver timore, perché il Signore ha udito la voce del ragazzo. Va a scere usciam. Guardate bene questa espressione. Cosa gli dice? Va a scere usciam. Nel posto, nella situazione in cui lui è Sham, in cui si trova. Questo, secondo i maestri, è uno dei motivi principali per cui noi leggiamo questa parasha, il primo giorno di Rosh Hashanah. Vediamo Rashi cosa ci dice. Che vuol dire pace o Sham? Le fima sim jeuo se akshab uniton belo le fima shua tifazot, che lui viene giudicato secondo le azioni che lui fa adesso, lui viene giudicato e non secondo quello che lui in futuro farà. La fonte qui è proprio il trattato di Rosh Hashanah, pagina 16, Amud Bet, Levi Sheayum Alache Asheret Mekategim Veomeim, perché gli angeli del servizio accusano e dicono a riconoscere allora padrone del mondo, mi Sheatid Zayol Yamir Baner Batsama Atamale Robe, ma signore del mondo, colui che in futuro i suoi discendenti faranno morire i due figli di sete e tu gli fai sorgere un pozzo per salvargli la vita e per dissetarlo. Beu Mishvam. E lui, il Kadosh Baruch Hu, risponde a questi angeli: Achav Mauza di Korasha. In questo momento, adesso, lui com'è? È uno tzaddik, è un giusto o è un malvagio? Amolò, tzaddik, gli hanno risposto gli angeli a Dio. Adesso è uno tzaddik, amalaim. Allora gli ha detto, le fima sarsharaksham, ani dano. Io voglio giudicarlo secondo le azioni di come lui adesso, ecco che vuol dire Bashe Usham. Ed è vero che poi qui ci riporta una storia in cui accenno nel libro di Isaia, che quando Nabucodonosore ha cacciato gli ebrei da Ez Israel nel primo esilio, e i figli di Ismael, quando vedevano gli ebrei scappare che erano molta sete, li ingannava, ingannavano questi ebrei e dicevano ti daremo l'acqua, vi daremo l'acqua, mi salveremo la vita. Prima li facevano mangiare delle cose molto salate, del pesce salatissimo, e quando la sete aumentava sempre di più, gli portavano delle otri vuote di acqua e piene di aia, così lo stomaco di questi ebrei si gonfiava a tal punto che scoppiava e che morivano. Quindi gli angeli cosa hanno detto? Hanno detto, Hashem, ma tu stai salvando una persona che in futuro i suoi figli faranno morire di sete, i tuoi figli di Israele? Come è possibile? Allora, qui la Torah ci dà un grande insegnamento sul giudizio. Il giudizio di Hashem è contestuale al momento in cui una persona si trova, in cui in quel momento agisce. Ismael in questo momento sta pregando sinceramente, si rivolge a Dio per la salvezza. In questo momento non è rilevante quello che farà domani. Questo è un discorso che ci riguarda tutti. C'è il Kadosh Baruch Hu, il giorno di Rosh Hashanah ci giudica nel momento in cui noi siamo lì, nelle ore più critiche del giudizio, a pregare intensamente, ad ascoltare il suono dello shofar. Abbiamo buoni proponimenti per tutto l'anno. Se Kadosh Baruch Hu dovesse giudicarci guardando le azioni che faremo già due o tre giorni dopo Rosh Hashanah, sicuramente il giudizio non sarebbe positivo. Ecco perché dice, io giudico nel momento in cui si trova. Quindi al Signore lo giudica, gli salva la vita e gli dice che anche lui farà una grande nazione e Ismael diventerà un tiratore di arco, si stabilisce nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie dal suo originario paese, cioè quindi dall'Egitto. Ora, questo è tutto un capitolo molto difficile, dove torniamo al motivo per cui sarà addetto ad Abramo di cacciare suo figlio Ismaele. Qual è l'atteggiamento, il capo di imputazione nei confronti di Ismael? Qual è il fatto che Ismael Metzachek, avete, ma scusate, anche Isacco, che è il figlio, che si comporta bene, avide, cioè farà, avide, provoca un riso, o meglio, Isacco riderà. Questo nome parossistico, un grande paradosso. Isacco è forse la persona che nella Torah vive maggiormente la sofferenza, come ebreo viene portato sulla cima del Moriah per essere sacrificato. Cosa c'ha da ridere? È un patriarca molto, molto disgraziato, eppure lui farà ridere. È colui che in genere il riso e la gioia. Ma perché per Isacco questo è positivo, è elemento di condivisione gioiosa, e invece per Ismaele diviene la causa della sua cacciata, del suo sacrificio? E qui il verso sarà: non lo riconosce più come figlio di Abramo, è figlio di Agar l'egiziana, che deve essere cacciato. Allora vediamo Rashi che cosa dice. Mezzarek, qui vediamo il nome Mezzarek. Mezzarek, Rashi dice, Leshon Avodat Elilim. Significa atti di idolatria, perché nel capitolo di Shemot, in cui si parla della storia del bidello d'oro, che è il passaggio più emblematico, è l'atto di idolatria per eccellenza, è scritto Vayakum Letzarek, che chi fece un l'atto idolatrico si alzò per Lezarek, c'è lo stesso verbo, davaracher, lecion di lui arayot, significa invece atti sessuali proibiti, davaracher, lecion rezzicha, c'è un altro verso in Gemuel, dove questo verbo Lezarek è associato all'omicidio. Che cosa vede Isaia in forma profetica? Vede che Ismael si allegra non nel modo giusto, come fanno tutti i partecipanti di questa festa che condividono una simcha, ma va molto oltre, deborda in questa gioia, che assume degli atteggiamenti perversi, che sono i tre comportamenti peggiori per cui un ebreo deve essere pronto a farsi uccidere pur di non commettere l'omicidio, l'idolatria e gli atti sessuali proibiti. Ma com'è possibile che tutto questo deriva dallo stesso verbo, dalla stessa parola che dà il nome a Isacco? Ci sono diversi esempi in cui un'azione, una stessa azione, spesso ha un significato, ha una ripercussione completamente opposta, ambivalente. Pensiamo all'oro egiziano. L'oro egiziano è quella risorsa, quella ricchezza che ci porta a fare il bidello d'oro, quindi è un oro che indica la perversione, la degradazione, ma è anche quella risorsa che, grazie alla quale si costruisce il Mishkan, il Tempio nel deserto, tutti gli areti sacri, quindi che ci eleva. O pensate alla stessa parola. La parola può innalzare una persona, ma la comunicazione può anche farti scendere giù nel degrado più totale, la lasciona, pensate a quando la usa l'espressione pagliacchelle, il raduno, la comunanzi, l'assemblarsi, il senso di comunità può essere inteso per un progetto edificante, ma può essere inteso anche per un progetto molto degradante e molto svilente. E non è un caso che qui la forma verbale, il tempo del verbo, mentre Yitzhak è il ridere in forma futura, Yitzhak è colui che riderà, che farà ridere in un tempo futuro, in un tempo in prospettiva, e Metzachek di Ismael, che è un tempo presente, è invece un verbo al presente, cioè chi cerca la lussuria, il riso al presente, chi ride sempre al presente, e non costruisce per un riso futuro, dà un significato diverso alla stessa azione. Quindi, in questo banchetto in cui tutti ridono e prendono parte a questa grande risata, che è una gioia condivisa, c'è invece qualcun altro, una persona che ride in senso negativo. Beh, per certi aspetti può si capisce, perché si capisce. Beh, fino a quel momento Ismaele ha pensato di essere l'unico figlio in quella famiglia, e lui l'erede. E quando qualche maligno va a provocarlo e dice: non sei più tu l'erede, è nato l'erede al trono, è nato Isacco, tu non conti più niente. Ismaele porterà una raha che troveremo in un'altra parasha di Chitezek, quando un uomo prende due mogli, una amata e una, cioè una che poi diventa invisa e la lascia per un'altra moglie più amata, il primogenito ed era figlio, è il figlio della prima donna sposata, nonostante sia una donna invisa. E Ismael porta di questo e dice: ma io, nonostante Agar non è amata come sarà, io sono il primogenito, e però non è così. E questo porta in qualche modo a una perversione di questo atteggiamento. E come dice Sarà in questo contesto? Sarà dice: questo atteggiamento, questo modo di essere, questo modo di vivere, non può convivere con il progetto educativo della nostra discendenza. L'educazione ebraica, un'educazione di Torah, non può permettersi di essere contaminata da un atteggiamento così perverso. Tanto è che qui le parole che usa: im beni, im Yitzchak, cioè con mio figlio Yitzhak, vuol dire che questo e quello insieme non funzionano. Il sincretismo pedagogico di far stare insieme un valore e un altro, diciamo, disvalore, non può funzionare. Cioè ci deve essere un progetto chiaro, un progetto molto condiviso, in cui non si può rischiare che un certo tipo di comportamento contamini l'altro. Ma com'è possibile che questo gesto di cacciare via un figlio e di una schiava potesse essere contemplato da una mente pura, giusta come quella di Sera. Sono dei commentatori che sono implacabili nel giudizio contro Sera, soprattutto Ramban, Narmanite, Radak, anche Rambita Vizchimotini, e dicono che questo è stato un atteggiamento molto crudele da parte di Sarà, di far male prima di cacciare via Ismael, e Ramban si spinge molto oltre, dice che tutte le conseguenze, tutto il male che ci farà Ismael, i figli di Ismael nella storia, è un po' la fattura, il prezzo che noi dobbiamo pagare di questo errore che ha fatto la nostra prima madre. Allora voglio però farvi vedere una cosa importante della parasha che abbiamo letto la scorsa settimana, in cui c'è una discussione molto accesa tra Abramo e Sarà, in cui quando Agar resta incinta si monta un po' la destra perché dice la mia padrona tutti questi anni non è riuscita a rimanere incinta, vuol dire che non è così giusta come vuol far vedere, e lei in qualche modo non porta più rispetto alla sua padrona. E Sarai cosa dice al verso 5? Come Sarai dice ad Abramo, cosa gli dice? Questa Hamasia Lecha, questa ingiustizia che fa nemmeno io fronte, questo atteggiamento arrogante è su di te, Abramo, è colpa tua che non intervieni, che la lasci fare. Cioè tu resti indifferente a questo atteggiamento. Allora Abramo risponde: disponi di Agar come tu vuoi, agisci come ti pare. Allora lì sarai in angustia tal punto che Agar va via e gli torna solo perché un angelo dice torna a casa e sottomettiti. Però qui c'è una frase fortissima che Sarà dice a suo marito, cioè colpa tua di quello che Agar mi farà. Ispotta Hashem ben yomenecha, che giudichi Hashem tra me e te, cioè che Hashem faccia giudizio se ho ragione io o hai ragione tu. È una frase fortissima che i maestri ci raccomandano di non dire mai a nessuno. Se un contenzioso con una persona, e non mai chiamare Dio in causa e dire vabbè Dio ti giudicherà, non posso provocare il giudizio duro di Hashem sul mio prossimo, devo invocare sempre Rahamim. Perché Sarà dice questa frase così forte ad Abramo? In una coppia così complice, così che si ama, è la coppia che forse dialoga di più, molto più di Tzchak e Rivka e di ogni altra coppia. Qui c'è una discussione, una valutazione molto diversa sul Chilul Hashem, sulla profanazione del nome di Dio tra Abramo e Sara. Abramo dice: noi abbiamo accolto questa schiava, che tra l'altro non è solo un utero in affitto, perché come dice il testo, battitendo tale Abramo, inshallah leisha, che sarà ha dato ad Abramo questa donna in moglie leisha, cioè c'è un matrimonio, c'è un'unione legittima, e lei che è diventata, è un atto di generosità estrema da parte di Sara, di cui poi si pente, vuol dire che molto spesso ci si pente degli atti di generosità troppo estremi che noi compiamo. Cioè Sara te la sei cercata, anche perché ha visto la sofferenza del marito nel volere una discendenza. Detto, io non posso darti la discendenza. I banemi men io costruirò da lei attraverso di lei. È come se diventasse una famiglia allargata, in qualche modo anche questa è la colpa di Abramo, di aver pregato solo per lui, per avere una discendenza e non per la sterilità di lei. Fatto sta che Abramo dice, li abbiamo portati in casa. Sono a casa nostra, proviamoci, educhiamoli, non possiamo cacciarli via. Cosa dirà la gente? Che noi abbiamo delle persone in casa, accoglienti, misericordiosi, pieni di resa, e poi questi due, madre e figlio, li buttiamo in mezzo alla strada. Questo è un rilula asceme. Se la dice. C'è un rilula Hashem ancora più grave. Cioè, se nella nostra casa c'è un minimo rischio che entri la Vodazzera, che entri il Giluia Raiot, che entri lo Civiur Damim, che entri un certo modo di comportarsi, che è la negazione, la distruzione totale di quello che noi vogliamo essere, se vogliamo che la nostra casa cresca in questo progetto che stiamo costruendo insieme, non possiamo permetterci questo cirula asceme. Ecco cosa vuol dire. Questa frase così forte che sarà, ha detto ad Abramo. Io la penso in un modo, tu la pensi in un altro, ispot Hashem ni vedeva. E qual è questo giudizio di Hashem in questa circostanza? Il giudizio è quanto Hashem dice ad Abramo, in modo così esplicito, in modo così forte, voglio riprendere il verso, come detto nella Torah, Kol asher tomai elecha sarà shema pekola. Il Dio fa giudizio e dice tutto quello che Abramo, chi sarà, ti dirà, ascolta dentro la sua voce, che è più profetica della tua ricerca. Ci sono delle situazioni in cui la nostra parte sentimentale, le nostre emozioni vanno in conflitto aperto con una progettualità, con un disegno divino. Ci sono i nostri sentimenti, c'è un figlio di mezzo. Non stiamo a parlare a che ristorante andiamo, se andiamo da Baghetto, andiamo da Yod Fatah. Stiamo sacrificando un figlio, il sentimento più grande che c'è. Ma qui Sara ribadisce che c'è il rischio di una Chilul Hashem molto più grande. C'è la profanazione del nome di Dio, c'è la profanazione della Torah e di tutto il progetto di quello per cui Abramo e Sara stanno dando la loro vita e la missione per cui Hashem li ha chiamati. Su questo continueremo la prossima settimana, quando per l'ultima volta la Torah ci parla ancora di Yitzhak e di Ismael. Grazie a tutti e Shabbat Shalom, Shinischeri Shmoa, Bezerot, Yeshua, Menechamot. Amen.